Eccoci, ovviamente il riferimento mio è, come abbiamo già detto, ai materiali già condivisi sul sito di Mecri, che sono sostanzialmente delle domande e che forse in modo più ingenuo, più esplicito, più diretto ancora, no, di quanto non sia già stato fatto fino a qui, cercano di ragionare su alcuni problemi o temi emersi nel linguaggio in transito evoluzione umana in dialogo con o in frizione con alcune cose emerse in altri luoghi dei lavori di Mecri, in particolare il seminario di filosofia dello stesso anno di evoluzione in di linguaggio in transito evoluzione umana, che poi è evoluzione in transito, ma anche degli anni precedenti, insomma, no? Quindi questo è evidente. Non sto qui dunque a ripercorrere nel dettaglio il testo delle domande, segnalo soltanto un paio di cose. La prima è che esattamente il punto nel quale ha ora chiuso Enrico Redaelli il suo intervento, cioè in che cosa è o sarebbe potente, più potente, meno potente, totipotente, mettetela come volete, insomma, in che cosa risiederebbe il portato evolutivo del nostro sapere, cioè del nostro modo attuale di raccontarci l'evoluzione, con tutti i suoi problemi. Io formulavo la questione già in sede di crocevia dell'anno scorso in questi termini, cioè, posto che siamo d'accordo sulla visione multilivello, con tutti i nodi, perché è un accordo in itinere, cioè è chiaro dagli interventi di Andrea e da quello di Enrico, che al di là dell'accordo che qui dentro a Mecri si trova, no, ma dai, che novità, bello, cioè questo è interessante, cioè, mettere le mani su questo tipo di questioni implica l'inizio di un lavoro di ripensamento, ma radicale, di alcuni dei fondamenti, non soltanto della storia dell'umano, cioè no, del nostro modo di raccontare il mondo, diciamo così, fissista o anche progressista, poi unilineare, ma anche del nostro modo attuale, insomma, noi ci sentiamo tutti più progrediti, no? Nel nostro modo multilivello di raccontare l'evoluzione, anche con i suoi problemi. Più progrediti voglio dire che non c'è, io non credo ci sia dubbio, più o meno qui a Mecri, se no qualcuno sarebbe alzato e avrebbe detto no, vabbè, questo no. A riconoscerci in un racconto della vicenda umana sul pianeta, e quindi la vicenda umana sul pianeta vuol dire poi anche del cosmo, insomma, in un racconto che dice non c'è un progresso, non c'è una linea, tutto quello che è stato ricordato fino a qui, no? E al limite, perché queste sono le cose su cui ci si sta affacciando, non c'è manco più la selezione, cioè siamo anche oltre Darwin. Tutti noi ci troviamo abbastanza bene, ma insomma, farlo, questo passo, questa oltranza, insomma, è tutto, un conto è dirlo, appunto, è un conto realizzarlo, questo passaggio, no? E io penso che, almeno qui a Mecri, nel circuito piccolino, insomma, che qui si raccoglie, siamo proprio appena all'inizio, cioè, intravediamo che questa è una via, un modo di stare nel sapere che sappiamo e che siamo possibile. Ma al tempo stesso siamo proprio carenti, siamo molto fragili e continuamente io ho l'impressione, ma questo non fa altro che descrivere uno stato di transizione e di vita, insomma, in corso, che ricadiamo, no? Abbiamo degli slanci e poi ricadiamo in una serie di abitudini posturali che potranno trasformarsi forse soltanto quando trasformeremo anche le parole, insomma, che utilizziamo, no? Vedete, adattamento, selezione, proliferazione, fitness, exaptation, adaptation, cioè è tutto, tutto, tutto da ripensare, no? Progresso, se non è progresso e regresso, noi abbiamo provato a lavorare su evoluzione in altri termini. Bene, la questione che ponevo io, la prima, e dicevano le domande, questa domanda valga anche per tutto quanto si dirà qui in seguito, era quella che diceva, che poneva Enrico in chiusura poco fa del suo intervento, e cioè a che vale saperlo? Cioè, anche come dire, aderendo a questa nuova teoria, diciamo così, no? Per quel che ne capiamo e per come riusciamo a entrarci, che valore conoscitivo avrebbe questa adesione? Cioè, in che postura ci metterebbe. E a mia volta suggerivo in quegli incontri, riprendo qua nelle domande scritte, ciò che pure Enrico ha suggerito, ma già Andrea Parravicini, cioè che forse la valenza, diciamo così, no? Enrico Redelli ha detto la potenza eventuale, insomma, no? Il valer la pena di un modo di stare al mondo, cioè di pensare, di ragionare così, così come lo ha suggerito ad esempio Enrico Redelli poco fa, proliferazione e selezione, laddove questi due termini già cominciano a far pasticcio messi assieme. Insomma, dicevo, forse questa postura, questo atteggiamento ha a che fare con quel punto copernicano del nostro destino, come lo chiamava Sini, no? Punto copernicano che poi vuol dire postura all'altezza, diciamo così, cioè che si ponga all'altezza della modernità, no? Cioè del pensiero dell'infinito. La modernità è segnata, no? È, secondo me, noi siamo nel pieno di questa segnatura, segnata dal pensiero dell'infinito, no? L'universo è infinito, il cosmo è infinito. E a volte quando parlo con i miei studenti, così come posso, dei pensatori, no, che hanno inaugurato la modernità nel modo del pensiero dell'infinito, un pensiero che si è insinuato ovunque, no, fino a diventare programma scolastico. L'universo è infinito. La rivoluzione copernicana, certo, certo, lui non lo mette per esplicito perché l'universo copernicano è ancora finito, tuttavia. Però se mescoli Copernico e Bruno, e poi ci metti pure Cusano, il risultato è che sei aperto all'infinito. Dopodiché, io dico, beh, certo, l'universo è infinito, grazie. Vabbè, siete moderni. Poi che cavolo voglia dire o che conseguenze implichi la semplice affermazione l'universo è infinito? Questo, no? Non riescono a... E quindi basta dire, e quindi tu non puoi essere finito. Come stanno assieme il finito e l'infinito? Non possono, evidentemente, no? Se pensi l'infinito, hai finito di pensare il finito, no? Non puoi pensare il finito come prima, è evidente, no? Perché o il finito è un buco nell'infinito, ma se è un buco nell'infinito, evidentemente l'infinito finisce dove comincia il finito, no? Oppure devi pensare in qualche modo l'infinito come circoscritto da qualcosa d'altro che sarebbe il finito, ma nuovamente allora l'infinito smetterebbe di essere infinito. Come che te la metta, non puoi continuare a pensare la morte, la vita, l'individuo, la singolarità, la parte, per usare termini usati qui a Mecri, no? Le parti, il tutto, in modo problematico, no? Cioè non possono stare assieme le due certezze circa l'infinità dell'universo e la finitudine o la sussistenza o la consistenza del finito. Si potrebbe, secondo me, proprio fare un racconto della storia della filosofia moderna, esclusivamente tenendo questa linea, fino a Hegel evidentemente, ma poi Marx e in mezzo direi straordinariamente poi la soglia nicciana che sulla quale siamo ancora, secondo me, perché tutto il discorso fatto sino a qua può essere letto in senso nicciano, dove la questione del a che vale si pone. Quando Redaelli conclude dicendo c'è da vedere poi se magari nell'ottica della volontà di potenza nicciana, che è tutta da comprendere perché non è un'ottica quella della volontà di potenza di Nietzsche, ma è un pulviscolo vorticoso di pensieri, appunto, se non la possibilità della volontà di potenza non si possa iniziare a liberarsi da questa postura scomoda, insomma, che ci attanaglia ancora e in cui stiamo lavorando. Quindi a che vale questo? Cioè che potenza ha pensare così? No? Come agglutina forze e quali forze se le agglutina? E va bene, questa era la domanda che ponevo, che riguardava noi, cioè che diceva che ne facciamo di questa cosa che diciamo? Oppure anche che ne facciamo dell'evolvere della teoria dell'evoluzione, così come ne ha parlato Parravicini nell'ultima sessione del linguaggio in transito dell'anno scorso e lo ha fatto anche oggi. Questa questione, appunto, diventava onnipervasiva per me, perché appunto non riguarda più soltanto la disciplina evoluzione umana, questo è il problema. Cioè, quello che è abbiamo visto con un'estrema chiarezza, secondo me, nel linguaggio in transito evoluzione umana, è la pervasività del problema del transito dei linguaggi. No? Parravicini ha insistito più volte dicendo evoluzione umana è una disciplina che è proprio, come dire, transdisciplinare, tocca tante discipline, ma in questo senso io direi al contrario, essa diventa l'emblema di tutte le discipline, cioè il destino della teoria dell'evoluzione umana è tale da far convergere in sé il destino di tutti i nostri saperi, i quali tutti sono racconti, no? Discorsi, direbbe forse Carlo Sini, dell'umano, della parte umana su quella parte che essa è e sul suo intero, no? E quindi all'antropologia. Quindi è veramente è metodologicamente significativo l'elenco di discipline che poi vedete aumenta. Cioè non sono le stesse che ha evocato all'inizio del linguaggio in transito l'anno scorso. No, aumenta. Cioè la dell'evoluzione umana è una disciplina che comprende pim, pim, pim. Oggi ha aggiunto anche, no, paleoclimatologia, paleo... Cioè, insomma, praticamente la teoria dell'evoluzione umana è l'emblema di tutti i saperi in quanti racconti della memoria umana. Sicché, capite bene, che il problema di una evoluzione di questa teoria, cioè di una sua metamorfosi profonda, di una problematizzazione, che... uno come Andrea Parravicini, altri no, colgono in questa disciplina mentre la praticano. Dunque vedere l'evoluzione di questa disciplina mentre la si pratica ci interpella, perché guarda che questo succede anche alla tua conoscenza di filosofia morale, filosofia teoretica, filosofia estetica, questo tanto per parlare delle compartimentazioni demenziali della cosiddetta disciplina filosofica, riguarda le scienze, riguarda il diritto, riguarda tutti i linguaggi che sono tutti in transito, no? E sono in transito in questo raccontarsi di cui la vicenda problematicissima secondo me, perché è un bel problema quello che è stato detto lì dentro e stamattina ripetuto, la vicenda problematicissima dell'evoluzione umana è enigmatica raffigurazione. Quindi che postura è la nostra? Che poi vuol dire come ci si mette all'altezza, visto che la condividiamo, no? Cioè come ci si fa colpire dagli effetti imprevedibili e al momento appunto non immaginabili per noi, neanche dicibili perché facciamo fatica anche solo a dirli, di un pensiero che si ponga sul punto copernicano del nostro destino, pensiero dell'infinito. Va bene, questa era una prima questione che però, capite, per me è capillare, insomma, che si gira sempre attorno e torna. Molto molto rapidamente, anch'io facevo riferimento nelle domande alla questione dell'inoperoso. Ecco, quello che mi colpisce è che, beh, lì ho detto quello che rapidamente volevo ricordare, che è stata toccata con forza e che tra l'altro mi piace ricordare pure che l'anno scorso è emersa anche nel seminario delle arti dinamiche condotto da Tommaso Di Dio, il quale proprio a quel termine usato da Gamben ha fatto riferimento a sua volta, perché in questo modo lui, come dire, trovava una formulazione filosoficamente efficace da poeta, una formulazione efficacemente realizzata di che cosa fa la poesia, no? A Tommaso Di Dio piaceva l'espressione inoperosità come appunto acquiescenza in se stesso e contemplazione della propria potenza, perché questo era era riconduzione allo stato totipotente della cosa che viene sospesa. Nella poesia accade tale sospensione in merito alla parola, e quindi la parola poetica è la parola totipotente. Era molto bello, però anche molto facile e non responsabile di fronte alle cose che sono qua emerse, se notate, perché una cosa che qua è emersa, e almeno io me la metto così perché mi sembra a mia volta comodamente confermare una suggestione che avevo avuto e che qui ho segnalato, è attenzione, nell'ottica dell'infinito, mettiamola così, così magari parliamo più facile per modo di dire, cioè multilivello, adesso causalità complessa, potrei dire teoria generale dei sistemi, potremmo dire von Bertalanffy, che è partito proprio da una teoria del vivente, era un biologo, von Bertalanffy, il teorico della teoria della complessità, eccetera, eccetera. In un'ottica di questo tipo, è evidente che quello che ha così finemente cesellato Redelli poco fa, io lo posso dire in un modo volgare, cioè non c'è più la distinzione tra utile e inutile, non c'è più la distinzione tra adatto e inadatto, non c'è che exaptation, no? Se vogliamo giocare delle parole, no? Non c'è che nuovo uso di vecchie funzioni, ma anche qua nuovo e vecchio saltano. Capite che salta tutto il nostro modo di parlare e di pensare. È un abisso, è una vertigine estatica, non so che cos'è, no? Un sapere che si mette all'altezza davvero di questo tipo di visioni. Se salta inutile utile, se salta inutile utile, ad esempio, e attenzione perché noi a questa dicotomia abbiamo fatto riferimento più volte dentro a McCree, ad esempio Sini stesso, no? Ne parlò come nel senso di una sospensione dell'uso, ricordate, che è l'azione che è una contemplazione comprendente, l'azione comprendente e l'azione operante, diciamo così, no? Era stata posta questa tensione molto problematica e anche molto ripresa e ritrattata, rimaneggiata nei lavori di McCree, però insomma in sostanza la si è posta questa differenza, no? E qui rischia di saltare, o forse è già saltata, o forse va ripensata. Una proposta che io facevo era: se l'inoperoso è il massimamente potente, no? Se è il massimamente potente, quindi è massimamente utile in questo senso, se potenza e utilità li usiamo in questo senso, no? Quindi utile non come diverso dall'inutile. Cioè l'inutile non è star fermi a comprendere, mi spiego? No? È ciò che riconduce l'esperienza o il dato ad una condizione che non è già attuata, no? Che non è già scissa, decisa, precisa, che non è già orientata, che non è decisa dal proprio atto, diciamo così, no? Che non è ancora. Quindi siamo fuori da un'ottica aristotelica. Qui davvero, se ci mettessimo all'altezza di questo pensiero, quello dico come piccola nota strettamente filosofico-metafisica, insomma, per chi qua non deve interessare necessariamente tutti, ma cioè qui si ragiona tanto, diciamo, ma perché no, l'aristotelismo, il finalismo, ma cioè, fra, aggiungo, una certa forma dell'attualismo e il finalismo di matrice aristotelica c'è una assoluta identità. Cioè, riuscire veramente, c'è un'assoluta identità, chiaramente, e cioè teleologia. Perché vuol dire decidere, appunto, vuol dire assumere come unità di misura l'atto, ma l'atto non può che essere deciso, cioè preciso, preciso. Non c'è attuazione se non nella precisione, cioè nella strozzatura di un corpo, potremmo dire, usando parole di Sini. Qui stiamo dicendo...
Potremmo dire che è un prediligere, scusami, appunto di nuovo proliferazione eros parzialmente, anziché tenere insieme le due cose, eros e eris. Cioè se la selezione naturale predilige eris su eros, quell'altra, l'attualismo, predilige eros su eris. Come se guardassi solo le cose dal punto di vista di un proliferante, no? Di un atto, appunto.
Anziché
di un...
Sì.
Cioè sono due visioni tutte e due parziali.
Sì.
Che però messi insieme anche far esplodere tutto quanto.
Sì, esatto, se le si riuscisse a tenere assieme la si smetterebbe forse di... insomma, si andrebbe da un'altra parte dove ancora non siamo in grado per lo più di andare, secondo me, se non in certi momenti. Allora, proponevo di tentare, insomma, una via, ma la trovate questa proposta, non so neanche quanto ne sono convinta, è un pensiero che mi è venuto, tentare di uscire da questa dicotomia che salta o tende a saltare, di pensare non tanto utile inutile, operoso inoperoso, ma provare a pensare che cos'è un'opera, che cos'è l'operare, cioè provare a tornare alla matrice, no? Alla dimensione operativa. Come dobbiamo pensare l'opera? Cosa vuol dire essere all'opera? Cos'è allora operativo? Cosa è inoperante? Non chiariamoci su opus, su opera. Il che, tra l'altro, mi viene in mente adesso, potrebbe anche essere utile in un ripensamento delle politiche del lavoro. Che cos'è, no? Il lavoratore è colui che è all'opera, no? È l'operaio, cioè il lavoratore per eccellenza è l'operaio e il lavoro, se è tale, è lavoro operativo, insomma, no? È un operare. Ma allora che cos'è il lavoro e che cos'è l'operare? che cos'è all'opera. E vabbè, questo forse era una via, ma ho molte perplessità io stessa. Certamente quello che segnalavo era, e anche questo è implicito in quello che è stato detto fino a qui, ricordato fino a qui, ne abbiamo anche parlato, dicevo attenzione perché una visione multilivello, come dire, infinita, sistemica, complessa, che tenga insieme proliferazione e selezione, insomma, capite che una visione che salga nella parte in cui si è, che faccia risuonare nella parte in cui si è, in cui è al tutto, perché è questo il gioco, no? Finito, infinito, una visione di questo tipo implica che non esistano, non esiste irrevocabilità, ad esempio, che era un altro termine che è stato usato nel seminario di filosofia, l'irrevocabile, no? L'irrevocabile è, diceva Sini, che sei qui, e sei qui come punto di giuntura della catena di segni, catena di corpi, che ti circoscrive e determina, cioè sei determinato. E questa determinazione nel corpo, diceva Sini, no? Che è continuamente incorporata in ogni corpo, perché ogni corpo, in quanto è attuazione di un'infinita catena, è appunto determinato. Non ci può essere un'attuazione indeterminata, non so come dire, no? Ecco, in questo allora succede qualcosa nell'ottica che sta dicendo, qualcosa che è stato suggerito, secondo me, molto bene, ma adesso non voglio riprendo là perché era troppo complesso il livello a cui eravamo arrivati, abbiamo camminato molto nel seminario di filosofia, lo dirò in modo più banale, implica appunto, io annotavo, una inattesa revocabilità dell'irrevocabile, capite? Cioè, quello che è attuato, il corpo così com'è, quello che è utile, quello che è sopravvissuto, quello che è risultato adatto a posteriori, nella visione dell'infinito non è detto che sia adatto, inadatto, salta tutto. Esattamente, diceva Bruno, no? Non c'è più centro né periferia. Nell'infinito non puoi pensare per centri e periferie, per più adatto, meno adatto, e salta tutto. Ed è questa una visione, come possiamo dire, puramente metamorfica. La visione, credo, puramente metamorfica a cui Redaelli faceva riferimento, o almeno ne è un aspetto. Questa revoca dell'irrevocabile ha a che fare, adesso mentre ne parlo, col tema del corpo. Cioè, per me, ad esempio, per i miei lavori, anche attuali dentro al seminario di arti dinamiche di quest'anno, rispetto alla strada che vorrei riuscire a svolgere, la questione diventa, potrei dirla in tanti modi, la dico così velocemente, che cos'è un corpo? Che cos'è un'opera? Che cos'è un corpo? Cos'è corpo? E in questo senso, quindi che cos'è individuo, va bene, ma in questo senso, ad esempio, io ho dei problemi sulla definizione, sulla descrizione del concetto di forma da cui è partito Enrico Redaelli, su quello vorrei ragionare, cioè che la forma, darwinianamente intesa, sia una serie, ecco, cioè pone, sì, però, anche in senso darwiniano, una forma di vita, sia in qualche modo, insomma, che sia una quantità che diventa qualità, io non sono sicura.
Diventa potenza,
no, quantità.
Insomma, ci ragioniamo poi.
Infatti io dicevo, per visualizzare, cioè per non confondere forma e individuo, dovete visualizzare, ma poi ogni immagine ovviamente sconta sempre come della limitatezza di fatto che è un'immagine e che quindi non funziona, dovete immaginare una serie di conigli, ma giusto per farvi capire, quando parliamo di forma non intendiamo l'individuo, solo per quello. Mm-hmm. Chiaramente è un suggerimento di immagine che serviva a essere chiari, ma è chiaro che la forma non è... Che cos'è la forma? Scusate, non vorrei dire, ma apriamo un vortice, nel senso che è il dibattito su cui da 2500 anni la filosofia si interroga su cosa sono le idee di Platone, cosa sono le forme, se esistono gli universali, ad rem, post, insomma, voglio dire, no. Se dovessimo aprire quella scatola lì sarebbe un vaso di Pandora. Però dobbiamo prenderlo come un presupposto, evidentemente, su cui ragiona Darwin, o almeno lo prendevo appunto come il presupposto, che sono i mattoncini di partenza a partire da cui Darwin poi ragiona, forma individuo, su cui non si interroga, ma che filosoficamente ovviamente farebbero esplodere qualsiasi questione. Cioè, pensate anche alla questione di individuo, come è stata ripensata qui a Micri quando si è parlato di condividuo, no? Quindi individuo e forma, in realtà, dobbiamo prenderli come mattoncini di Darwin, se vogliamo ragionare sulla selezione, ma ovviamente potremmo anche fare un lavoro di di come dire, indagine anche solo su questi due mattoncini, no? E già lì di nuovo esploderebbe tutto da capo. Ecco.
Sì, beh, poi ci ragioniamo. Un'altra nota che mi si poneva e che ha a che fare con la questione del corpo, di quale corpo stiamo parlando, no? E cos'è un corpo? Cosa diciamo quando diciamo corpo? Diciamo individuo? Noi tendiamo a pensare ai corpi come individui, no? Ecco, a me invece questa cosa non funziona più tanto bene, spero di riuscire a spiegarlo meglio nel seminario delle arti dinamiche. Che cos'è? No, del resto era già stato evocato da Parravicini quando diceva come accade che i corpi individuali si sfracellano, diciamo così, perché affinché teleologia, in vista di o perché si diano corpi più grandi, cioè qual è il segreto della cooperazione? Cioè il tema di Eros che faceva qui emergere. Perché? Perché? Perché in un'ottica assolutamente ateleologica ci sarebbe, l'individuo dovrebbe confondersi con altro, no? Rigenerarsi mediante altro, insomma questo rigenerarsi però è anche un morire come individuo, no? Quindi qual è la questione? Uno potrebbe dire, vabbè, perché Eros è una forza tanto quanto aggregativa che potenzia invece, no? Certo, il prezzo è la morte dell'individuo. Del resto potremmo dirlo sempre più semplicemente, cioè, come dico ai miei ragazzi, l'infinità della vita, l'infinità della vita cosmica implica, cioè si nutre appunto, cioè è eroticamente accresciuta dalle morti degli individui. Cioè è solvendoti come individuo che in qualche modo ritorni e rinforzi, ripotenzi la vita cosmica, no? Dal punto di vista energetico mi sembra molto, molto chiaro, credo, no? Ma allora questa, con Andrea abbiamo ragionato sull'idea del sacrificio, dipende dal punto di vista, no? È sacrificio dell'individuo o è invece potenziamento di qualcos'altro? Ma dell'individuo che ne è? Che ne è di quella strozzatura, no? Che è tutta, capito? Che per me è molto importante nei termini in cui l'ha messa Sini, cioè io mi sento aderente, non so voi, no? Alla proposta di pensare che non c'è che quella strozzatura. Allora, quel che non c'è che, cioè quel che, di cui non c'è altro che la continua presenza, salta. Salta nel pensiero dell'infinito. O si trasforma, o dobbiamo pensare su livelli differenti, o dobbiamo pensare corpo in modi diversi, o dobbiamo pensare, come avrebbe forse detto Sartre sul piano etico, la singolarità e l'universalità in una relazione diversa da quella con cui siamo stati abituati, diciamo, in senso platonico-aristotelico a pensarla. Va bene. E che cos'è un corpo non singolare? Questo è un problema, no? Perché noi pensiamo obsianamente, vabbè, è un corpo artificiale, c'è un corpo culturale, c'è un corpo sociale. Sì, vabbè, ho capito, ma se ci metti l'elemento biologico e cosmologico, è chiaro che non è una somma di corpi. Che materia è, per riprendere questioni che Sini ha proprio toccato nel seminario di ieri, di che materia stiamo parlando? Sì. Queste materie, le due catene, abbiamo tante metafore, no? Le due catene, le catene di segni, le catene di corpi. Eppure mi sembra che veramente tutto salti. Sono catene? Sono catene? No, dai, sono coralli. I coralli di corpi e i coralli di segni. Sono coralli. Coralli, nuovamente, altre parole. Coralli, e già soltanto pensare ai due coralli, capite che casino? Ma come ci possono essere due coralli nell'infinito? Con tutto che io spieghi che poi ci sono i rami morti, io sono un rametto che dice tutto questo rametto, il che domanda che potenza ha questo dire alato. Ma anche quando lo dico, e lo poniamo che io lo capisca, d'accordo? Già mi accorgo che non funziona ancora, che non è un buon discorso. Non è ancora un discorso all'altezza di quella cosa che si intravede per il momento come orizzonte ultimo di questi discorsi. Vabbè, oltre a questa faccenda, ma in rapporto a questa faccenda, ultima questione che mi sembrava emergere, che appunto Andrea prima ha detto questo farà saltare Florinda perché io gli ho confessato che sono guidata, che ho uno spirito guida in questo anno. nel seminario di arti dinamiche, non so se riuscirò, cioè che in realtà mi anima nel seminario di arti dinamiche, è uno degli studi, ma non so se riuscirò a formalizzarlo adeguatamente, così da poterlo condividere, insomma. In ogni caso, che è la questione spazio-tempo, insomma, no? Sta emergendo anche nel seminario di filosofia, che non sto qui a riprendere perché la sessione fresca di ieri, insomma, è stata molto, molto chiara, ma è chiaro che siamo anche in mezzo al guado, non siamo arrivati lì dove si tratterà di arrivare. Credo. Però, insomma, per me la questione è lo spazio. Cioè, il tempo è il racconto, no? Il tempo è il racconto. Non si fa, cioè, appunto, il racconto è la temporalità, il discorso è la temporalità, ma quando il discorso vuole dire la propria temporalità, è come se facesse un discorso su se stesso, diciamo così, no? E quando, quindi parte in modo eclatante da se stesso, dicendo prima c'è il tempo, di diversi tipi magari, una temporalità, e poi, ecco siamo già nel tempo, nella temporalità, poi c'è una temporalità diversa, quindi prima c'è una temporalità, poi c'è una temporalità diversa, e poi c'è una spazializzazione della temporalità. Questo esempio è la sequenza abbastanza classica delle tre dimensioni temporali del mondo indù, vedico come è stato evocato ieri, no? Poi c'è il quarto mondo, che è il discorso misterioso, insomma, no? Ma è un discorso anche quello. Vabbè, quando si dice tutto questo, appunto, si è discorso che discorre di se stesso, no? Che discorre della temporalità, cioè di se stesso. E cosa succede se il discorso prova a discorrere dello spazio? No? Cioè prova davvero dal se stesso che è, nella propria temporalità, a buttare lo sguardo oltre la temporalità. Non si imbatte in una dimensione che non c'entra niente col tempo, non è né di primo grado né di secondo. Che cos'è? E cos'è? Cos'è? Come lo posso dire, cioè riportare nel discorso? Come dico nel discorso l'intemporale, o meglio la temporale? Posso dire lo spazio? Che c'è? La strozzatura dei corpi? Ma come si dice all'altezza di un pensiero copernicano-bruniano, cioè di una teoria dell'evoluzione multilivello? O di una complessità sistemica, di una causalità sistemica, o all'altezza del punto copernicano del nostro destino. Come dobbiamo dirle queste cose? Capite qual è uno dei miei problemi, insomma, no? Che sono emersi proprio in dialogo con il lavoro di Parravicini, oltre che di Sini e di Redaelli. Infine, ultimo passaggio, io confido che su queste cose che adesso vi formulo domande avremo modo di tornare nel secondo colloquio, cioè vi stiamo dicendo dove siamo, cioè che problemi ci siamo posti, no? Poi spero che insieme a voi, ma anche tra noi, la questione si svilupperà. Quindi se c'è solo utilità, possiamo dire così, no? Cioè se il positivo e il negativo sono comunque utili, nel senso che utili qua appunto è una parola che non funziona più, cioè sono comunque evolutivi, metamorfici, no? E tenendo da lato il fatto che comunque in quest'ottica noi stiamo comunque temporalizzando e comunque dando una visione teleologica della faccenda, cioè la metamorfosi è l'obiettivo, è lo scopo, no? Perché l'evoluzione continui? Ma questa è una teleologia evidentemente, no? Anche lei. Quindi si può davvero uscire dalla teleologia? Questa è una prima domanda. Si può davvero, davvero mettersi all'alza di un discorso? No, anzi, con un discorso si può davvero mettersi all'altezza, o in altri modi, tanto nei discorsi non si esce, come spiega bene Sini, si può davvero mettersi all'altezza di una esperienza vivente, non teleologica, ateleologica, cioè priva di direzione? Ma io comincio ad avere forti dubbi anche su questo. Che quindi il problema non è soltanto che non abbiamo portato all'altezza, no, dell'infinito il pensiero teleologico, una causalità senza finalità, ma che non vediamo che forse invece bisogna ripensare la finalità stessa. Anche la finalità muta di senso, no? E forse l'alternativa non è tra finalità e non finalità, boh, Non lo so, ecco, ci sono dei problemi nella visione sistemica. Quindi in un'ottica in cui non c'è che metamorfosi, forse bisogna ripensare anche il finalismo, no? Il senso della finalità, averne meno paura, non so come dire, no? E poi per quanto riguarda invece la questione dei corpi più grandi, era la questione politica che evidentemente emergeva. Mi sembra genealogicamente utilissimo la chiarificazione che ha fatto Reda Elli circa la matrice malthusiana della teoria della selezione naturale, cioè una radice economico-politica ben delineata, ben collocata. Faccio notare che le nostre dottrine economiche sono ancora sostanzialmente quelle dominanti, tutte là. Si lavora così, si fa finanza così, si produce così, si costruiscono i centri di formazione così, noi siamo ancora fatti ampiamente così. Magari pensiamo, intravedo, ma noi viviamo così. Siamo strozzati dentro a queste determinazioni, tuttavia, no? E, molto interessante questa riconduzione e molto interessante quello che si affaccia come alternativa. Interessante per me, no? Perché è come se Reda Elli suggerisse a Parravicini, senti, ma se prendessimo sta strada, cioè se ci rendessimo conto che noi non siamo, no, che il mondo non è più quello di Malthus, che cosa succederebbe allora del nostro modo di pensare, di lavorare, di trattare il denaro, di fare figli, di riprodurci? Cioè se uscissimo dall'ottica, per questo prima guardavo Giovanni Armenio, dall'ottica nella quale ad esempio uno come Sartre, e secondo me tantissimo marxismo è rimasto, per cui non è qua la legge, smettiamo di essere liberisti, pensiamo alla collettività, all'economia in senso non liberistico, e invece pensiamo in modo, che so, marxiano, anche se su Marx la faccenda è più complessa, diciamo marxista, d'accordo? Beh, il marxismo secondo me per lo più è rimasto in un'ottica ottocentesca, no? La rarte, quella che Sartre chiama l'arte, la scarsità come motore del lavoro umano. No? E quindi siamo alla del lavoro, cioè della produzione, della riproduzione, cioè dell'umano. L'umano accade lì dove, diceva Sartre, il ciclo organico è interrotto da che cosa? Dal fatto che le risorse naturali non sono più sufficienti a reiterare in modo circolare le funzioni. Che vuol dire esattamente quello che stava dicendo lui prima. Faccio notare che nel discorso di Sartre, e che dal mio punto di vista, anche se problematicamente, come tutti sanno, un grande pensatore del marxismo, grande, no? Tra i più grandi, secondo me, tra i marxisti del Novecento, proprio perché non ero marxista ortodosso, diciamo così, faccio notare che mai, dico mai, Sartre ha posto all'altezza della questione del lavoro e dell'umano Eros a fianco a Eris. Mai c'è il tema del desiderio. Mai, mai. È intravisto in qualche nota, inedita, ma appena intravisto e facilmente ricondotto subito entro il quadro del bisogno. No? Ci sono alcuni scritti e di etica, insomma, non editi di Sartre, tardivi degli anni 60, nei quali lui prende nota e dice desiderio. Come faceva lui, no? Desiderio, pum, due punti, no? Come prendi tu appunti che fai? E hai degli schemi, sì, hai delle catene evolutive, sì, l'ho visto. E, vabbè, è così, e poi diceva, uguale bisogno. Quindi in realtà riconduzione del desiderio al bisogno, no? Che vuol dire riconduzione di Eros a Eris, per tenere questo bel gioco di metafore che ha usato Reda Elli, riprendendolo anch'esso dal seminario di filosofia dell'anno passato. Due serie, basta, credo di avere ricordato le questioni che ho posto, il grosso almeno, sì, no? L'ho detto l'essenziale, Andrea, secondo te, delle cose che ci siamo detti tra di noi, no? Sì, la questione dell'arte, la questione, questa è nuova, appunto, no? Non abbiamo ancora un pensiero dell'eccedenza, diceva, no? Non sappiamo ancora pensare nell'ottica di un'economia dell'eccedenza simbolica. Come se un pensiero dell'infinito potesse al momento darsi altro che come un pensiero dell'eccedenza simbolica. Noi come lo possiamo pensare l'infinito se non come eccedenza simbolica? è chiaro, no? Non è empirica, non è... Vabbè, comunque insomma l'idea che si tratti di ragionare sui due livelli per me, cioè di capire sull'interazione tra due livelli, cioè il corpo strozzato, cioè la singolarità, dove c'è la morte, dove c'è e dove può funzionare ancora la questione della selezione locale, e invece il punto copernicano-bruniano del nostro destino, dove non, se anche secondo me un'idea di selezione, ragazzi, non ci sta più dentro, non è più compatibile, non è più compatibile. E, ma lì chissà dove arriveremo e se ce la faremo e se è una strada ragionevole, non lo so. Ecco, sulla base di questi, promemoria e di questi spunti, noi, vedete, i colloqui li facciamo così, cioè diciamo io sono qua, vedo queste cose, eccetera, do la parola a voi, c'era Andrea Cavaggioni che voleva dire qualcosa e poi via via abbiamo giusto una mezz'ora un po' abbondante, 33-34 minuti, in cui si può riflettere su questo. La preghiera è però di avvicinarvi e di avere la pazienza di usare il microfonino, se no, a meno che non la registriamo, cioè facciamo, magari prendiamo appunti ed eventualmente riferiamo, sì, altrimenti non si sente comunque bene. Esatto.